Grazie dell'invito, intanto perché il Piemonte è un luogo in cui io, vorrei usare il plurale, una tradizione, quella della mia società, veniamo sempre volentieri, perché è stato, ed è un terreno sempre importante per misurarsi con realtà territoriali significative, con politiche anche locali importanti, con un tessuto di vitalità delle amministrazioni e delle istituzioni locali da sempre significativo. Quindi quando Marco mi ha chiesto di essere con voi questa mattina mi ha fatto molto piacere poterci essere. E per presentarvi questo lavoro che, come Marco anticipava, abbiamo preparato, è nato da una riflessione fatta insieme con lui e con Alessandro Bonfanti di Legambiente su come affrontare il tema dei piccoli comuni nella chiave delle politiche per l'innovazione, nella chiave del vedere i piccoli comuni non come, diciamo, un terreno di retroguardia, ma in qualche modo come un luogo di sperimentazione, un luogo a cui guardare per capire anche come si sta muovendo e verso dove si sta muovendo la nostra società. Di qui questo titolo un po', diciamo che ha un contenuto non velleitario, ma insomma, diciamo, programmatico, della realtà aumentata dei piccoli comuni. Come sapete, si parla di realtà aumentata in tutte le condizioni in cui l'ingresso delle tecnologie ci consente di osservare e di avere un rapporto con la realtà che va al di là della nostra stessa percezione sensoriale. Quindi non un modo per cui i mezzi tecnologici restituiscono una sintesi, un'immagine deformata della realtà, ma ci restituiscono un'immagine potenziata della realtà. E così ci sembrava di poter leggere in questa chiave il tema dei piccoli comuni, in questa circostanza della loro festa del 2 giugno, in questo specifico anno, in una chiave interessante. Abbiamo cercato, lo vedete nel documentino, nella brochure che abbiamo montato per la circostanza, di costruire, diciamo, una riflessione che ha qualche contenuto innovativo, non solo nei contenuti appunto, ma anche nella forma, nel mostrarsi, nella sequenza dei temi e nel modo in cui i temi sono illustrati. L'abbiamo presentato come un racconto in forma sonata, perché in forma sonata, una forma classica dell'espressione musicale, che prevede tre movimenti, e così ci è parso di poter fare parlando della realtà aumentata dei piccoli comuni, perché il primo movimento, che per stare al linguaggio appunto della musica è un andante con brio, segna il tempo, è il cambiamento in atto, il cambiamento che ha diverse connotazioni economiche, sociali, tecnologiche, ambientali. Il documento cerca di farne una sintesi, di leggerle dal punto di vista dei piccoli comuni. Il secondo movimento, che è un allegro ma non troppo, riguarda gli attori, riguarda chi sta nel mondo dei piccoli comuni e appartiene al protagonismo delle trasformazioni in atto. Terzo movimento, infine, che forse anche qui un po' ironicamente, ma insomma, ma neanche troppo, è un adagio, riguarda le politiche, un adagio perché sappiamo tutti la difficoltà delle politiche di tenere il passo del cambiamento e anche di servire, diciamo, l'intensità e il protagonismo degli attori. Avendo assunto questa forma e avendo deciso anche di prendere per ciascuno di questi tre movimenti un tema iconografico di riferimento, un'immagine dell'arte, qui della tradizione artistica, ci possa dare uno sguardo, possa accompagnare il nostro sguardo su questi temi al di là e oltre l'immagine dei numeri e delle parole per proporne una rappresentazione. Scusami, che avete dell'acqua?
Come no?
Grazie, scusate, parlandolo buco.
Assolutamente.
Si asciuga e diventa più difficile farlo. Dicevo, un'immagine che assomiglia, che associa a queste riflessioni che facciamo sul come i piccoli comuni possono giocare la loro partita in questa stagione che diciamo appunto digitale, smart, eccetera, eccetera, eccetera. In premessa a tutto questo, alcune considerazioni, una l'accennava, l'anticipava, ma altri ci dobbiamo tornare. La prima è che questa nostra riflessione, a differenza di quel che si fa spesso quando si parla di piccoli comuni, non ha per nulla la nostalgia del bel paese, la nostalgia del tempo passato. È il tema naturalmente che ci sollecita questo, il tema digitale, ma è in generale una questione che ha a che fare con, più in generale, con la modernità. Non c'è dei territori che fanno fatica a trovare voce, e torneremo su questo, come sono i piccoli comuni, l'istanza per tornare ad un passato quando questa voce ce l'avevano, cosa che peraltro frequentemente non è neanche vera, perché diciamo il tema del difficile accreditamento politico di quei comuni è un tema non solo ma comunque la convinzione che questo non ci aiuta, che non ci aiuta pensare al passato come chiave di una nostalgia, di un rimpianto. Certo, il passato e in particolare il patrimonio il passato ha segmentato su questi territori è una chiave importante, infatti ci torneremo, perché è una delle chiavi, quella del patrimonio naturale, culturale e diciamo produttivo che la storia ha sedimentato sul territorio dei piccoli comuni e sul territorio della montagna, che naturalmente ha una sovrapposizione molto forte con il campo dei piccoli comuni, perché è soprattutto nella montagna questa articolazione della forma organizzativa delle istituzioni locali si presenta con particolare intensità e frequenza. L'affermazione che già Marco richiamava prima è quella, non ai margini ma alla frontiera. Questo è il contenuto fondamentale di questa riflessione. La frontiera è la frontiera, no, dell'incertezza, ma anche la frontiera dell'esplorazione. È il luogo in cui ci sembra di poter giustamente collocare la realtà delle istituzioni minori, dei piccoli comuni, della montagna, dello spazio rurale. Non un luogo che la modernità pone ai margini, non un luogo che nella stagione dell'economia della conoscenza è destinato a sparire, ma un luogo in cui si possono sperimentare soluzioni nuove e soluzioni diverse che le tecnologie rendono possibili e che tanto più sono possibili quando incrociano il protagonismo degli attori presenti sul territorio. È una condizione molto diversa ed fa molto il paio con fatto di non avere uno sguardo nei confronti del passato di consapevolezza, ma con un forte orientamento al futuro delle proiezioni, delle politiche, delle intenzioni. E per questo, visto che questa è nelle nostre corde, nella nostra tradizione, l'avere a che fare con un approccio spaziale, un approccio geografico ai problemi delle politiche, misurarsi in questo senso con le politiche territoriali in un paese che, me ne lamento sempre, di cultura geografica ne ha poco, e si vede quando ci misuriamo con interlocutori europei come sono la Francia o la Spagna, o la Germania, scusate, che di cultura geografica ne hanno in abbondanza, no? Dove nei licei storia e geografia si continua a insegnare, e la geografia si continua a insegnare accompagnata alla storia, e non come da noi la storia accompagnata alla filosofia, per salire verso l'empirico, ma per tenere ben piantati in terra i piedi della formazione delle classi dirigenti. E quindi questa battaglia, che in qualche modo la tradizione che rappresento da 70 anni cerca di portare avanti per mettere sul fronte delle politiche la consapevolezza delle condizioni territoriali, si ripropone anche in questa ricerca. In questa ricerca in cui, appunto, come dicevo, riproponiamo una geografia dei piccoli comuni che è una geografia inconsueta, basata sul patrimonio, innanzitutto sul patrimonio storico, artistico e culturale. In realtà questa cosa si incrocia con un'altra dimensione che taglia il campo dei piccoli comuni e che è quella della loro collocazione nello spazio geografico, appunto. Perché abbiamo in qualche modo voluto estrarre e diciamo mettere in evidenza intanto i piccoli comuni che mantengono con maggiore o minore capacità una loro dimensione di autonomia dai comuni che abbiamo chiamato delle periferie metropolitane, quelle che stanno nel raggio di immediata, grazie mille, di immediata accessibilità alle nostre realtà metropolitane, che come vedete sono anche in funzione della storia, della tradizione delle istituzioni che sono diversificate nel nostro paese, che vedono appunto in Piemonte e Lombardia il massimo della diffusione, della frammentazione istituzionale dei piccoli comuni, che hanno un po', diciamo, un'impronta alla francese rispetto a quella che c'è in altre parti del territorio, delle dimensioni territoriali, proprio la superficie dei piccoli comuni più estesa. Come vedete, nell'azzurro della carta, i piccoli comuni delle periferie metropolitane sono concentrati soprattutto nell'area lombarda, milanese e un po' anche nell'area, nella corona torinese. Sono 291 dei 5.552 piccoli comuni. I piccoli comuni sono riferiti al 2018, sapete che sono sempre un po' di variazioni in corso, diminuito negli ultimi 10 anni di circa 100 il numero dei comuni italiani, c'è ancora qualche variazione, anche se credo che dopo l'ultima novità della censura del taglio dei finanziamenti alle fusioni, non credo che questo incentiverà molti a incamminarsi su questo terreno di comuni, terreno di fusioni, per quanto per il significato controverso sicuramente può avere, ma comunque sicuramente non lo possiamo leggere certo come una situazione in movimento. Quindi è una realtà assolutamente minoritaria. La cosa che è interessante è che questa realtà, lo vedremo poi dopo nelle analisi tematiche che proponiamo, nel brochure sono ben descritte, non sono quelli messi nelle posizioni migliori, no? Rispetto alle condizioni di dotazione, di sviluppo, di benessere. Per certi aspetti, non secondari, sono messi in posizioni meno privilegiate di quelli che hanno, mantengono invece un proprio significato, una propria identità, anche in condizioni più difficili, di maggior distanza ai servizi, eccetera. Dicevo del patrimonio, quindi l'altra variabile che entra in gioco in questa classificazione è quella che riguarda il patrimonio storico urbanistico, cioè la presenza di città e borghi storici. Intanto di città, non è facile immaginare, ma nei 5.552 comuni con meno di 5.000 abitanti ci sono 126 città storiche e sono 126 su 776 città storiche italiane, quindi una realtà importante. Città non è un'espressione che ha a che fare con la dimensione demografica. Città è una dimensione, ha un significato politico, un significato urbanistico. In queste città si riconosce il percorso di autonomia, di affrancamento che dalla tradizione feudale è venuta con il riconoscimento dello status di città da partire dal Sacro Romano Impero. Le città sono quelle che hanno ricevuto dal 1100 in avanti la patente di città e quindi l'esenzione dai vincoli feudali. Contemporaneamente sono le realtà che hanno della città la dimensione urbanistica, cioè la presenza di, diciamo, beni singolari, ma soprattutto di tessuti urbanistici che denotano la complessità della città, un sistema che ha pluralità di funzioni, di ruoli e di significati. Una presenza importante, e come vedremo poi, una presenza che nel campo dei piccoli comuni gioca un ruolo significativo, segnala appunto sul lato delle avanguardie che si muovono alla frontiera e non al margine, delle realtà sicuramente importanti. Altri 2.676 comuni, la maggior parte dei piccoli comuni, sia in termini numerici, sia in termini di popolazione, sia ancora in termini di estensione, è quella del paesaggio dei borghi storici, quindi di realtà urbanistiche minori, ma comunque significative, dove il patrimonio, la presenza della storia si è incarnata in una realtà importante, che, come vedremo anche dopo, anche loro, no, segnano una condizione di particolare interesse anche sul fronte della modernità e delle politiche per la modernità. L'ultimo blocco, poco meno di 2.500 comuni, quindi comunque un numero importante, poco meno della metà dei comuni italiani, sono quelli invece che non hanno dotazioni significative da questo punto di vista, e questa è una penalizzazione ulteriore, come vedremo poi nel corso delle nostre valutazioni. Allora andiamo a questa, a questi tre movimenti del nostro racconto. Il primo, il cambiamento. L'immagine, che è autoritratto in uno specchio di Martin Christian Hesker, che è un grafico olandese del XX secolo importante, questa immagine è diventata famosa perché era la copertina di un libro che è stato un libro importante, un libro di fantascienza, Il mondo nuovo di Aldous Huxley, e quindi rappresenta bene il cambiamento. E anche perché rappresenta bene il cambiamento, perché lo rappresenta nello specchiarsi in un futuro deformato, nella capacità di vedere se stessi proiettati nel futuro, che è il tema che riguarda le nostre comunità, leggere se stessi in un mondo diverso. Per parlare del cambiamento, i temi che ci sono sembrati importanti citare è innanzitutto quello del tema dei piccoli comuni, e se si vuole delle realtà montane, eccetera, come luoghi di elezione, quindi non come luoghi, diciamo, dentro i quali si sta per un destino segnato dalle condizioni passate, ma luoghi in cui si sta perché si trovano ragioni di elezione, di scelta per vivere. E quindi il tema fondamentale è quello di trovare e di leggere nel futuro che abbiamo davanti ragioni per restare, per la popolazione che c'è, ragioni per tornare. È stato detto tante volte il tema dei ritornanti, il tema del reingresso di giovani in particolare, invece di anziani, che hanno, diciamo, avuto esperienze familiari o esperienze biografiche dirette in queste realtà, e che in questa nuova stagione, diciamo, segnata da una maggior mobilità territoriale e segnata da una maggior possibilità di tenere connessi, tenere relazioni con il mondo, possono stare in questi luoghi. Ma anche ragioni per arrivare, ragioni perché chi non è nato in questi luoghi, chi non c'è, non ne ha avuto relazioni storiche, e possa, diciamo, intenderli come un luogo significativo. Per dire tutto questo, ci sembra che sia particolarmente importante fare una considerazione sul carattere fondamentale del cambiamento che riguarda l'economia e la società dei prossimi anni, che è quella che, parlando appunto di economia della conoscenza, cioè del fatto che dello sviluppo economico sarà fattore sempre più decisivo non tanto la disponibilità di tecnologie o la disponibilità di risorse naturali o la disponibilità di assetti istituzionali favorevoli, quanto la disponibilità di capitale umano, cioè di risorse cognitive, risorse intellettive che possano essere utilizzate in modo, diciamo, flessibile, da riplasmare in modo articolato e mutevole nel tempo e nello spazio per produrre valore. Questa centralità è un tema che ci porta a un elemento dolente in generale del nostro paese, che a lungo tempo poco è investito sul capitale umano. Cioè, noi siamo, come livello di istruzione terziaria, cioè universitaria per semplificarla, il penultimo paese dell'Unione Europea e il penultimo paese dell'OCSE, cioè dell'Organizzazione Mondiale fra i Paesi più sviluppati. Il divario sulla popolazione adulta fra i nostri livelli di formazione terziaria e quelli medi di questi paesi, non i più elevati, e quelli medi di questi paesi, è di oltre 10 punti percentuali. Se prendiamo come riferimento un paese come la Germania, che è il nostro riferimento naturale, perché non solo è un paese europeo come noi, non solo è un paese che come noi, a differenza della Francia, dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, ha scelto di restare un paese manifatturiero, ma come noi è un paese non di una grande capitale e di un corpo esteso e meno rilevante come sono Parigi e Londra per i rispettivi paesi, ma la Germania come noi un paese di tante città, dove le città hanno uno status fondamentale ma sono tante, in un paese che ci assomiglia molto alla Germania, da cui ci allontana soltanto, e non è una questione da poco come dato culturale, la lingua, che è impraticabile per la stragrande maggioranza di noi. Io ci ho provato 3 volte nella vita a imparare il tedesco, ma non sono portato per le lingue in generale, e comunque è stato un fallimento assoluto per la complessità. Rispetto alla Germania, la distanza, la popolazione adulta, la percentuale di popolazione adulta che ha un livello di istruzione terziaria, cioè universitaria, o post-secondaria non terziaria, cioè quella che è la loro alta formazione professionale, quella che da noi sono gli ITS per intenderci, la dotazione della Germania è il doppio della nostra 20 punti percentuali in più del nostro 23%. Questo ci dà un'idea di quanto ritardo abbiamo da accumulare sul tema del capitale umano e di quanto questo è decisivo, non solo per una condizione educativa generale del paese, e lo è significativamente, ma quanto lo è sul fronte della competitività e della produttività, perché è su questo, non su quanto carbone e quanto acciaio, che si gioca la competizione del XXI secolo. Quanti laureati, con che skill professionale, con che apertura e con che diciamo presenza del gruppo, abitudine alle relazioni cosmopolite, perché il tema non è, guardate, quello rispetto alla immigrazione, la fuga dei cervelli, come si dice ogni tanto. Noi non ci deve preoccupare la fuga dei cervelli, l'esperienza internazionale è una condizione fondamentale di formazione del capitale umano. Dobbiamo immaginarci anche per i giovani delle nostre, dei nostri piccoli comuni, delle nostre valli, che ci sia una dell'esperienza internazionale nella loro formazione. Naturalmente il problema è ritornare dopo questa esperienza fatta, ma soprattutto attrarne di altri, attrarne da altri paesi, di popolazione che è interessata a questo, sapendo, qui ritorno al discorso del valore del patrimonio, qual è il potenziale, la qualità insediativa di questo nostro paese, proprio sul lato del patrimonio, di confronto con una popolazione mondiale, che dobbiamo immaginare non più semplicemente come turisti, i turisti di un fine settimana, di una settimana o di un mese, ma anche come persone che stanno una parte della loro vita in produzione o in formazione nel nostro paese perché sono attratti dalle sue qualità. La cosa è rilevante perché ormai stiamo parlando sempre più di un certo nomadismo, una ripresa di nomadismo. Le popolazioni sono meno stabili, no? Lo vediamo nei flussi migratori, lo vediamo nelle cose più, diciamo, drammatiche segnate dalla povertà e dalla guerra, dalla fuga, ma vale altrettanto per la popolazione che invece è in condizione agiata, che invece è spinta dal desiderio di conoscenza, è spinta dal fatto di fare nuove esperienze. Il rapporto con il territorio è oggi meno radicato per l'intera vita, no? In realtà anche nel passato abbiamo conosciuto grandi movimenti, grandi spostamenti, pensiamo a quelli che negli anni 50 e 60 hanno interessato le dinamiche intraregionali e interregionali di questo nostro paese. La differenza è che quelle migrazioni, più di quelle transoceaniche di fine del XIX secolo, erano legate a un progetto di vita, a un destino. Si cambia, si rompe con la tradizione rurale e ci si sta una tradizione urbana, si abbandona il mezzogiorno, salvo tornarci per le vacanze, per andare a stare nella metropoli del nord. Ora questo è meno vero, ci si sposta per stare qualche anno e poi ci si risposta ancora. Questa cosa è una chance importante anche per territori che forse difficilmente possono essere eletti come il progetto di una vita intera, ma possono essere molto significativi per una parte, diciamo, segmentata, per un segmento del progetto di vita di persone, di famiglie e anche, se volete, di piccole istituzioni e imprese.